Ecco, dunque, vi dicevo che, però, scusate, perché ho sbagliato perché lui vuole che io cambi, almeno spero che sia visto. Bene. Così. Ieri ho fatto un po' di prove, ho trovato questa condivisione qui dovrebbe essere quella migliore. Oh, allora, un articolo pubblicato da dei medici, quindi Oates, Doak e Lo Scalzo. E l'articolo si intitola Il ruolo delle figure nel migliorare la comunicazione della salute. Una review di ricerche sull'attenzione, comprensione, ricordo e aderenza. Ok? C'è molto interesse in campo medico per la comunicazione e per la comunicazione con informazioni visive. Come voi potete capire, naturalmente, tutte queste capacità sono molto importanti perché se uno, diciamo, se un cliente sbaglia e non capisce quello che deve fare per guarire, per stare meglio, ci possiamo immaginare, no, quali sono le conseguenze. E infatti è anche un problema economico quello di avere delle informazioni che siano comprensibili a tutti. Questo articolo qui studia il modo in cui si possono combinare figure e testo e il modo in cui questa combinazione ha un effetto sulla comunicazione in campo sanitario. Sì. Ecco, allora io qui ho tentato di mettere delle parti che ho copiato dall'articolo e fare una scaletta accanto delle informazioni contenute dal testo. Non vi ho chiesto com'è il vostro inglese, se è buono, vi consente di leggere con facilità, oppure se è un po' più difficoltoso. Magari poi mi fate un po' mi dite qualcosa di questo, però io, ecco, procedo così, no? Usiamo il testo in inglese, l'articolo in inglese, però c'è una scaletta attraverso la quale si può seguire, insomma, il contenuto del testo. Allora, loro cosa dicono? Dicono che, perché è interessante, perché dicono, si rendono conto che la comunicazione tra i professionisti della salute, medici, ma anche le altre figure che lavorano in un contesto sanitario, la comunicazione tra i professionisti e i pazienti è problematica. Perché? Perché i professionisti vogliono comunicare in modo chiaro, ma tendono a usare una terminologia tecnica, perché è precisa, e poi gli è familiare, e poi magari anche non ci sono delle parole non tecniche che veicolano con altrettanta precisione un significato, no? Quindi io medico, io infermiere, anche altre figure, no? Anche l'assistente sociale, probabilmente si trova in un contesto medico, tendono ad utilizzare una terminologia precisa, tecnica, che però non è detto che sia compresa dai pazienti. Non è detto che sia compresa dai pazienti, perché i pazienti anche, no, sono in una situazione particolare. Anche quelli che hanno un linguaggio ben sviluppato, diciamo, poi figuriamoci gli altri che non ce l'hanno, possono trovare difficile elaborare le informazioni mediche. Perché? Perché non conoscono la terminologia e poi anche si trovano in una situazione in cui sono preoccupati, non pronti, insomma, non disponibili, emozionati, no? E quindi magari possono avere dei problemi di concentrazione e invece dovrebbero, insomma, in quelle circostanze cercare di capire in modo preciso, approfondito. Allora, soprattutto, quindi tutti possono aver bisogno di un aiuto per capire, ma le persone che hanno delle abilità linguistiche basse, naturalmente saranno quelle che hanno bisogno di un aiuto maggiore. E quindi, soprattutto rispetto a queste che noi guarderemo, quale potrebbe essere il ruolo di un'informazione visiva? Capita soltanto ai medici, a chi lavora in un contesto sanitario? No, capita in tanti contesti. Ecco, questo è un esempio, appunto, uno degli articoli che potrebbe essere interessante esaminare insieme, se ci fosse qualcuno interessato. Questo articolo parla di una ricerca in cui si studia il modo di comunicare di professionisti che lavorano in un contesto, diciamo, di lavoro legale, interviste legali, con dei bambini, i 3 agli 8 anni. E chi è che parla e quindi, insomma, diciamo, rende evidente il problema che ci può essere legato al fatto che si usano, si fanno delle richieste con le domande che magari sono di difficile interpretazione per i bambini. Ecco, in questo caso le figure che sono analizzate sono psicologi, sono psichiatri, assistenti sociali, insomma, diciamo, la situazione in cui probabilmente c'è uno squilibrio di sapere e di potere tra 2 categorie di partecipanti e una delle due ha più conoscenze specialistiche e quindi può avere delle difficoltà nel rendersi conto che l'altro, meno esperto, non conosce quella terminologia, non capisce quelle difficoltà. Non so, mi viene in mente anche gli insegnanti, no? Oppure, non so, pensate a tutte le persone che hanno dei bisogni speciali, no? E che fanno dei test e allora si sentono investire con sigle, no? Quindi anche l'insegnante o il genitore, no? Che si trova di fronte a BES, DSA e l'autismo e non lo so, cioè tutte etichette che non conosce ancora, che magari imparerà a conoscere ma che ancora non conosce, no? E quindi come in certe circostanze, no, possono arrivare delle etichette che sono difficili da capire e il professionista a volte non riesce a trovare un modo per comunicare che sia meno preoccupante, meno ansiogeno e più comprensibile. Quindi, allora, questo è un articolo che se qualcuno volesse adottare io trovo che sia interessante, così per raccontarcelo e per identificare alcuni aspetti che può essere interessante conoscere per tutti. L'articolo di cui però stiamo parlando, quello di Oates e colleghi, valuta l'effetto delle figure in combinazione con dei testi scritti ed orali. Vedete qui 2 esempi così molto basici, no? In cui utilizzando delle fotografie o dei disegni stilizzati, con dei brevissimi testi si cerca di comunicare informazioni che riguardano appunto la dieta in questo caso, no? Quindi cosa si deve mangiare e si fa vedere che cosa bisogna fare in modo che sia facilmente identificabile una situazione, la situazione che viene descritta dal testo, qui molto breve. La rassegna di Oates e i suoi collaboratori e suoi colleghi analizza quattro aspetti della comunicazione. Vuole attirare l'attenzione, vuole aiutare a comprendere, migliorare il ricordo e poi la possibilità che si agisca in accordo con il messaggio. Ok, quindi qui qual è la situazione? Allora loro cercano di vedere se si può attirare l'attenzione al materiale, quindi migliorando la probabilità che il materiale venga letto, no? Perché il problema può essere che viene dato, viene prodotto un messaggio orale oppure viene dato del materiale scritto e questa descrizione non venga proprio per niente, venga ignorata, non venga ascoltata. Poi bisogna far capire cosa c'è scritto, cosa viene detto, cosa viene mostrato, perché se non capisco difficilmente io posso seguire delle istruzioni. Devo migliorare il ricordo, sì, perché molto probabilmente il messaggio sarà interessante, sarà utile per un lungo periodo, quindi bisogna ci sia un ricordo del messaggio. E infine, secondo l'analisi, no, di Oak, bisognerebbe aumentare la possibilità che si segua il messaggio, che si faccia quello che il messaggio dice. Quest'ultima è una categoria che tante volte non viene presa in considerazione dalle ricerche che si occupano anche di insegnamento o di dare delle informazioni a qualcuno, no? Cioè io te lo dico, guarda, si fa così, e fine lì. Invece voi capite quanto è importante che poi dopo, quanto viene detto, quanto viene spiegato, quando viene consigliato, sia anche seguito, sia fatto, no? Cioè, pensate qualche esempio anche classico, ma banale, no? Cioè io ti dico quale dieta, tu diabetico, io ti dico quale dieta devi fare e chiaramente bisogna che ci sia un'aderenza al messaggio, alle istruzioni. La dieta, ma anche la ginnastica, no? In questi giorni siamo a casa, siamo fermi in casa. Seguo un canale che mi dà consigli oppure il mio medico curante, oppure lo psicologo che mi segue, no? Che finalmente riesco a vedere magari soltanto con Skype, no? Però mi dà dei consigli su come devo comportarmi, cosa devo fare, no? Cioè, allora tutti i consigli, ma anche le indicazioni, le istruzioni dovrebbero essere seguite. Non lo sono. Questo qui è il fatto che non vengano seguite, è una causa di pericolo a volte addirittura, no? Cioè, esco fuori, vado a fare quattro passi in questa settimana, non aderisco alle richieste che mi sono state fatte e tutto ciò può essere pericoloso, può portare delle conseguenze. Quindi il problema dell'aderenza è naturalmente importante come le altre categorie. Allora, loro dicono che questa rassegna è in accordo con la teoria del processamento dell'informazione di McGuire. Scusate, torno alla pagina dove ero. Non tocco niente perché sennò mi va avanti con le pagine. Allora, questi McGuire, un vecchio libro, 99, molto interessante, non è, cioè, ve lo cito qui solo perché è presente nell'articolo e quindi uno può dire, ma chi è McGuire? McGuire è uno psicologo sociale che studia il processo di comunicazione e persuasione. Allora questi dottori, no, che hanno lavorato su questi argomenti, si sono anche preoccupati di trovare una giustificazione, diciamo, teorica, no, al loro intervento, e dicono, beh, ma secondo noi è coerente con questa teoria del processamento, noi parleremo di persuasione e quindi riprenderemo questi concetti, anche se non in prima fila con questo particolare autore. McGuire fa tutta un'analisi e propone una teoria complessa, una matrice per spiegare il processo di comunicazione secondo Oates quello che fanno loro è considerare alcune di questi aspetti. Alcuni di questi aspetti, cioè, noi guarderemo insieme caratteristiche del messaggio, quindi guarderemo i testi, le figure, quindi le caratteristiche del messaggio e alcune variabili di uscita, insomma, tra cui appunto l'attenzione, comprensione, memoria e azione in conseguenza della decisione, no? Quindi, Quindi loro rintracciano studi che confrontano l'uso del testo con l'uso di testi con figure. E ce n'è di ricerca su questo argomento, perché vi dicevo, i medici sono molto interessati a capire, a prevedere, no, le conseguenze di certe modalità di presentazione delle informazioni. E loro soprattutto fanno delle indagini per capire se è meglio avere il solo testo con le istruzioni oppure un testo con figure, anche prendendo in considerazione le differenze nel livello di istruzione dei soggetti, ok? Cioè si chiedono che cosa succede quando i loro utenti, i loro clienti, i loro soggetti hanno un livello di literacy bassa, no? E quindi possono avere delle difficoltà nel capire, eccetera. Trovano 19 studi di educazione della salute, quindi health education, e poi centinaia di studi in campo educativo, di psicologia, di marketing. Dicono, anticipano che 19 studi non è tanto, d'accordo? Quindi non è che qui loro ci danno dei risultati definitivi, però questa rassegna è molto ben fatta, è citatissima e ci dà quantomeno delle categorie con le quali noi possiamo fare delle previsioni e poi dopo agire di conseguenza. Qui loro trovano soltanto 19 ricerche, però dicono, insomma, comunque sono ricerche con assegnazione casuale, un gruppo sperimentale, non di controllo, quindi c'è un certo rigore nella selezione delle ricerche, d'accordo? Poi ci sono dei limiti nei risultati, intanto perché sono self-report, quindi sono i soggetti che raccontano com'è andata, e questo naturalmente in molti casi, quindi quindi insomma, vabbè, voi sapete, no, cosa succede quando c'è una relazione diretta tra lo sperimentatore, diciamo, e il soggetto, no? Cioè, se io vi chiedo, l'hai studiato quello, l'hai fatto, l'hai presa la pasticca, hai fatto, sei stato a dieta, così come ti avevo detto, uno dice sì, certo, l'ho fatto, no? C'è un bias, insomma, che dipende, legato al fatto che in alcuni casi sono self-report. D'altra parte, come vi dicevo, è intanto un modo per conoscere un contesto che non era stato studiato particolarmente. altri problemi il fatto che in questo articolo talvolta non ci sono risultati basati su test statistici, gli studi sono un piccolo numero, talvolta i risultati non sono coerenti, no? Quindi in una ricerca funziona, in un'altra no, quindi bisogna capire meglio perché questo succede. E quindi loro dicono, piuttosto che parlare di conclusioni in senso stretto, meglio parlare di ipotesi, così uno ha trovato dei risultati sui quali può fare un'analisi, una valutazione e continuare poi certo a raccogliere dati per capire meglio. C'è bisogno di più ricerca, insomma. Ecco, quindi, prima categoria, l'attenzione. Ora, cos'è l'attenzione? Voi sapete che l'attenzione è un costrutto complesso. Che cosa vuol dire essere attenti? È una variabile molto importante nel nostro caso, no? Cioè, anche nel senso comune, chi non sta attento non riesce a elaborare il significato dell'evento, del testo che si trova di fronte. Qui loro parlano di attenzione come in che modo la valutano, no? È attento la persona che legge o ascolta o vede il messaggio, il video, quel che è, no? Io vi do, ecco, facciamo un esempio, qui c'è un esempio in una ricerca fatta da Delph Jones, che si intitola dunque comunicare le informazioni a pazienti, l'uso di illustrazioni basate su cartoon, disegni scherzosi, per migliorare la comprensione all'istruzione. Vediamo cosa fanno in questa ricerca, poi torno indietro per definire l'attenzione. Allora, Delph e Jones lavorano al pronto soccorso e studiano 234 pazienti che arrivano al pronto soccorso con delle ferite, okay? Quindi li curano quando li dimettono danno loro delle istruzioni stampate sulle cure da fare a casa, che voi vedete in questa figura a sinistra. Ok? Allora, gli spiegano come devono cambiare le medicazioni, cosa succede se c'è un'infezione e poi dopo cosa succederà per alla loro cicatrice. Ok? Quindi, metà dei soggetti riceve l'istruzione e metà riceve l'istruzione verbale, ma anche l'informazione scritta, quindi un testo scritto con un cartoon che potrebbe essere qui, che funzione ha, cioè più che altro, più che descrizione del testo, se poi lo leggete non è proprio identico, è così, richiamo uno schema di interpretazione, ok? Noi abbiamo parlato di schema di interpretazione, allora l'omino lavato, si parlerà della pulizia, pulizia della ferita, eccetera. Quindi più attivazione di un campo semantico, di un argomento, che non, piuttosto che una descrizione della procedura, che magari avrebbe avuto bisogno e vendi tante figurine, no? Prendi, metti questo, pulisci qui, fai là. Allora, quindi metà comunque riceve questo, metà soltanto la presentazione orale, d'accordo? Metà hanno le istruzioni come le vedete e metà hanno delle istruzioni scritte ma senza figure. Ok. 3 giorni dopo telefonano ai pazienti e gli fanno una serie di domande. Hai letto? E questa è la loro misura di attenzione. Sì, perché se non l'ha letto, se il mio paziente non ha letto l'istruzione che io gli do, non c'è attenzione nei confronti della figura. Quindi, cioè, se non la prendo e non la leggo, posso la prendo e la butto lì sul tavolino e mi baso soltanto su quello che è rimasto nella mia memoria, no? Oppure, quando era il momento di fare la medicazione, ritiro fuori il fogliolino, gli presto attenzione e poi dopo che cosa succede ancora? Ci sono altre domande? Se uno mi dice sì, l'ho letto, allora poi gli faccio delle domande per vedere se si ricorda cosa deve fare. E poi anche gli viene chiesto cosa hanno fatto per prendersi cura delle ferite, cioè se c'è un'aderenza nei confronti dell'istruzione. E vediamo quali sono i risultati. Ecco, allora, qui vedete nella tabella, abbiamo i risultati per chi ha il testo e il cartone, oppure solo il testo. Allora, leggono l'istruzione, quindi prestano attenzione, 98% di quelli che hanno avuto il testo con le figure e il 79% di chi ha avuto solo il testo, quindi di più, significativamente di più. Poi, risposte corrette, quindi ricordo, 46% di chi ha avuto il testo con le figure e solo il 6% di chi ha avuto solo il testo. Aderenza, l'ho fatto, 77% di chi ha avuto il testo più figure, 54% per chi ha avuto solo il testo. Poi, quando prendo il sottogruppo di pazienti che hanno un livello educativo più basso della high school, che cosa succede? Quindi rivolgo poi, quindi intanto ho delle differenze tra chi ha il testo con figure e chi ha soltanto il testo, ok? Perché chi ha il testo con figure presta più attenzione, si ricorda di più e anche aderisce di più. Quando poi vado a prendere i soggetti che hanno un livello di literacy più basso, che cosa succede? Vedo che c'è anche qui una differenza. C'è una differenza perché dal punto di vista dell'aderenza, chi ha avuto il testo con i cartoni, quasi il doppio, no, di aderenza rispetto agli altri che hanno soltanto il testo. Quindi potrebbe essere, loro concludono, che chi ha un basso livello di literacy ha particolarmente bisogno dell'aiuto delle figure, no? Quindi chi è un buon lettore probabilmente se la caverà anche con un testo scritto con un linguaggio astruso, ma insomma comprenderà, no, quello che c'è, anche se poi tutti gradiscono un testo facile e comprensibile, però diciamo che chi ha buon livello di literacy ce la può fare. Chi non ha un buon livello di literacy ha delle difficoltà a capire che cosa c'è scritto in quel testo, in quelle istruzioni, in quel modulo, in quelle informazioni che dovrebbe imparare e capire. E quindi avrà, loro dicono, particolarmente bisogno dell'aiuto delle figure. Ha un senso, no? Quindi torno indietro. Chissà se ce la faccio, mi sa di no. Aiuto, dove sono? Ecco, ero qua. No, qua. Attenzione. Vediamo se ho detto tutto. Quindi, prima variabile. Prestano attenzione, cioè leggono, no? Quindi qui non si sta a fare riferimento a concetti psicologici complessi rispetto all'attenzione. L'attenzione qui viene misurata come ha letto o non ha letto, ha guardato o non ha guardato il materiale che doveva guardare. Ok? Qui dice nell'articolo non tutte le comunicazioni vengono lette dalle persone a cui, che potrebbero trarne un vantaggio. Negli uffici dei dottori ci sono un sacco di brochure informative e spesso sono ignorate, e anche quando vengono date ai pazienti dai professionisti non vengono lette. Anche le istruzioni parlate dai professionisti non sono sempre ascoltate, perché magari in quel momento pazienti, famiglie, no, possono essere stressati, distratti, confusi. Certo, immaginatevi, no, una situazione di difficoltà che può riguardare la salute fisica, ma può riguardare anche la situazione della famiglia, no? In quante occasioni abbiamo delle difficoltà che ci rendono più difficile ascoltare e capire. Adesso così abbraccio, mi viene in mente appunto il genitore che parla con l'insegnante, che gli dice: qui non ci siamo, disastro, boccerà, perderà l'anno perché c'è questo e quest'altro, perché la coordinazione e la subordinazione non sono sufficienti, non so, cioè anche magari pensiamo, no, a categorie di problemi che una persona può non capire, non so, non c'è esperienza. Quindi a scuola, ma poi mi viene in mente anche, non so, no, per esempio in questi giorni si parla molto del problema dello stare in casa, soprattutto per le famiglie problematiche. No, quanto può essere difficile per una donna rimanere in casa con un compagno che è violento, no? E come è difficile chiedere aiuto, come è difficile riceverne, e insomma si tratta di situazioni in cui l'attenzione l'attenzione, l'ascolto che viene dato quasi di nascosto, no? Cioè non sono di sicuro situazioni in cui è facile trasmettere e ricevere informazioni. Può farlo la figura? Ora qui ho parlato di argomenti, no, particolarmente penosi, particolarmente difficili, no? Però ecco, teniamo presente che, diciamo, in circostanze quasi normali le figure potrebbero aiutare nel campo dell'educazione alla salute e non solo, per attrarre le attenzioni dei pazienti, delle famiglie, per stimolarli a prestare attenzione alle informazioni. Quindi Delph Jones, qui ne abbiamo parlato. Ora segnalerei il fatto che queste figure sono delle figure di tipo decorative, ok? Cioè, e quando ero un po' più rigida dicevo: no, una figura così non serve a niente. Serve a niente perché non non mi fa capire cosa devo fare. Vi leggo il testo. 2 volte al giorno lavare la ferita con il sapone e l'acqua o con idrogeno peroxide usando una gaza sterile. E poi è possibile applicare un velo di antibiotico, riapplicare una gaza sterile per i primi 2 giorni e dopo, se ce n'è bisogno, sostituire la gaza se si bagna. Allora, il mio appunto prima era: vabbè, ma qui uno guarda solo la figura, si butta una secchiata di sapone addosso e invece non è quello che bisogna fare, no? Qui bisogna leggere il testo e seguire la descrizione del testo, e quindi questa figura non va bene. Non so cosa ne pensate. Poi dopo, insomma, mi sono un po' ammorbidita anche leggendo altri articoli che più recentemente hanno messo in evidenza però il contributo che un'informazione come questa, decorativa, ma nello stesso tempo anche un po' divertente, no? Può avere, perché può quasi un po' migliorare l'umore e quindi attirare, incuriosire, no? E incuriosendo, allora chissà, magari anche avere un effetto positivo sulla lettura e l'ascolto. Vedo un'informazione che in un certo senso mi sembra spiritosa, la guardo, la osservo, leggo il testo. Quindi presto attenzione, mentre non presterei attenzione, chissà, magari a una fotografia che mi fa vedere la gazza sterile o il velo di antibiotico. Quindi, ipotesi. Come deve essere la figura? Deve essere decorativa come questa, oppure potrebbero esserci dei risultati migliori con delle figure più realistiche che descrivono il processo, ciò che devo fare appunto per disinfettare. Punto interrogativo. Punto interrogativo, bisognerebbe fare un confronto, no? Per vedere quanti più leggono il testo, se quelli con la figura decorativa come nel caso di questo esperimento, o se quelli che invece hanno una serie di figure, di foto, no? Che descrivono il processo. Chissà, verificherete voi. Ho dei dubbi sulla serie di foto, non so se voi prima che chiudessero l'università avete visto quelle rappresentazioni che sono state attaccate all'università un po' dappertutto, soprattutto nei bagni appunto, in cui si descriveva la procedura per lavarsi le mani. L'avete vista? Primi giorni, no? Girava questa serie di fotografie in cui facevano vedere come bisognava fare, e c'erano, non so quante saranno state, 20 foto. 20 foto, e ecco, allora io adesso faccio un piccolo test e vi chiedo: chi è fra voi che le guardate tutte le foto? Oppure non ha capito un po' al principio? E allora ha fatto poi dopo un'interpretazione, cioè per dire che dare anche dei messaggi troppo lunghi, no, può portare al rischio che non tutti vengano visti, cioè ne guardo, quante ne guardo? 1, 2, 3, 4... Beh, ho capito, no? E vado avanti da me. Allora lì bisogna capire quanto è importante l'aderenza, quanto è importante che si faccia proprio come viene detto e non che ognuno interpreti, no? Cioè dipenderà dalla situazione. Ci sono tante, non so se vi è capitato di vederle, ci sono tante campagne di utilità, progresso su come ci si lavano le mani. Possiamo immaginare le circostanze? Sì, bambini piccoli che non sanno farlo, persone dove non c'è l'acqua o ce n'è poca, situazioni di malattie, no? Quindi, e poi insomma, vabbè, anche adulti, no? Che non eseguono correttamente. Quindi, se questa situazione ci spingerà a lavarci un po' più le mani, comunque, anche dopo quando sarà finita, sarà un risultato, no? Avremo imparato qualcosa di utile, perché il lavarsi le mani è fondamentale per qualunque infezione, no? Non soltanto quella descritta in questa situazione. Quindi, vabbè. Immagine decorativa? Soprattutto perché mi richiama uno schema di interpretazione e perché è attraente, divertente, allora mi stimola una lettura. Attenzione però a non esagerare, né col decorativismo, perché a qualcuno ci può essere che effettivamente si butta l'acqua e si dà una saponata, cioè che non legge il testo in realtà, e poi... la quantità di informazione che possiamo dare, noi sappiamo, è comunque limitata, no? Non possiamo pretendere di dare un filmato di 40 minuti su come ci si lava le mani o un Deplian con 40 foto di come si fa, perché non li guardi, il mio lettore non le guarderà. Cioè devo chiedermi di quante rappresentazioni c'è bisogno per far capire, perché non posso contare su un'adesione totale all'informazione. Ci sarà sempre una selezione, sempre, no, ma spesso. Quindi uno, attenzione, due, comprensione. Cioè, quindi, una volta che il mio lettore presta attenzione, cioè, lo posso dare per scontato che capisce quello che gli dico? No, ecco, perché? Vediamo, Oates ci dice, i pazienti hanno delle difficoltà a capire. Le ragioni riguardano ovviamente la complessità dell'argomento, no? Essere complicato e semplicemente non è la mia portata di utente che non è esperto dell'argomento. Poi può darsi che i professionisti che mi stanno esponendo il problema parlino in modo un po' troppo generale, no? Cioè che io non riesco a capire come usare quell'informazione nel mio contesto specifico in quel momento. Nello stesso tempo i pazienti si trovano in un ambiente, in un contesto stressante, dove c'è anche uno sbilanciamento di potere, e c'è uno sbilanciamento educativo, sì, perché lui è laureato, io sto qui come cliente, e ci può essere paura, no, di sembrare stupido, che non capisce, paura che a causa di questa mia inadeguatezza verrò rifiutata, abbandonata. Quindi sono esitante ad ammettere che non ho capito le direzioni, le istruzioni. O non ho capito perché dovrei fare un certo intervento medico, ok? Quindi è una situazione di sbilanciamento di potere e anche di conoscenze, con dalla parte il medico che usa terminologia complessa, eccetera, poi veloce, poi dice tante cose, forse troppe, non ce n'è bisogno in quel momento, avrei bisogno di una spiegazione semplice. E io, cliente, che mi trovo in difficoltà perché non riesco a capire le istruzioni, potrei non capire la legge, non potrei non capire l'indicazione che mi viene data, no? Allora, nello stesso tempo sono anche riluttante a dire non ho capito, mi ripete tutto perché non ho capito, perché ho paura che verrò considerata male, se ne andrà, no? Cioè, voglio dire, tutti un po' purtroppo abbiamo avuto queste esperienze, no? Così che c'è un esperto impaziente che non ha tempo in una situazione così anche difficile, no? Che non avrà tempo di lavorare con me. Il risultato cos'è? Il risultato è che io, utente, cliente, posso non aver capisco perché devo fare una cosa, non capisco bene cosa devo fare o cosa dovrei fare. Questo problema evidentemente è accentuato dal basso livello di lettura, quindi se io ho anche un basso livello di lettura, probabilmente ho anche dei problemi maggiori. Allora qui Oates riporta questa ricerca di Gasmarian, che cosa fa? Studia i livelli, cioè cosa possiamo aspettarci dai clienti che ci troveremo di fronte. Allora lui studia 3.000 persone impiegate in un'organizzazione, non so, verrebbe da dire degli OS qui da noi, ecco, come sigla, tanto per utilizzare una sigla che magari qualcuno trova incomprensibile. Allora, queste 3.000 persone lavorano in un'organizzazione nazionale per la cura negli Stati Uniti e trovano che il 23% delle persone che parlano inglese e il 34% delle persone che parlano spagnolo in quel contesto, mettiamo che sia in California, no? Dove c'è già una doppia lingua. Ecco, queste persone, 23% degli English speaking, 34% degli Spanish speaking, non possono leggere in modo adeguato e comprendere le informazioni mediche nella loro lingua. Quindi, cioè, non è che le persone Spanish hanno delle istruzioni in inglese e allora non hanno problemi a capire, no, nella loro lingua questi qui hanno delle difficoltà a leggere e comprendere informazioni mediche e tenendo presente che sono dei professionisti anche loro, no? Quindi non sono i genitori, no? Ma sono le persone che lavorano in questa organizzazione per la cura. E quindi, insomma, diciamo una certa denuncia in un certo senso. Trovano che questi problemi erano particolarmente pesanti tra le persone delle minoranze, tra chi aveva un basso introito e un basso livello educativo, ok? Particolarmente. Allora loro dicono, il livello di abilità di lettura medio di un cittadino americano è di circa equivalente all'ottava nona classe, ok? Facendo un conto, 5 delle elementari, 3 delle medie, quindi una terza media. Però cosa succede? Che le istruzioni per la cura della salute hanno un livello più alto, cioè richiedono almeno una decima classe per essere comprese e addirittura i documenti che noi di solito firmiamo, no, per acconsentire in questo caso per esempio a un'operazione, spesso richiederebbero un livello di lettura almeno un livello di laurea. Parliamo dell'Italia però, no? Questa analisi citata ai notes riguarda la situazione in America e da noi che succede? Allora, si parla, voi avete sentito, di analfabetismo. Analfabetismo che è l'incapacità totale, diciamo, di leggere o scrivere frasi semplici. Oltre all'analfabetismo originario, diciamo, c'è poi però anche l'analfabetismo funzionale. Cos'è l'analfabetismo funzionale? È l'incapacità di un individuo di usare in modo efficiente abilità di lettura, scrittura e calcolo nella vita quotidiana, cioè la persona che non riesce a capire un contratto, a seguire istruzioni scritte, a leggere un articolo di giornale, a leggere i segnali stradali, consultare un dizionario, comprendere l'orario di un autobus. Perché non l'hanno appreso o perché l'hanno dimenticato, cioè ci sono delle categorie di persone che non riescono a gestire la lingua scritta, non soltanto la lingua, ma anche le capacità di calcolo, che non ci si rende conto, ma in tante circostanze invece sono importanti, no? Per gestirsi. Ripresa. Ce lo dice Tullio De Mauro. Chi è Tullio De Mauro? Tullio De Mauro lo conoscete? L'avete incontrato? È il più autorevole linguista italiano, dice. Viene detto questo in questo articolo, qui vedete che ho citato, pubblicato pubblicato sulla Voce di New York o Malz, eccetera. Se siete curiosi, insomma, potete cliccare qui e andare a riferimento su Tullio De Mauro. Tullio De Mauro è una persona interessante, ci interessa vedere non tutte, ma insomma un po' delle cose che ha fatto. Era un linguista, ha insegnato linguistica in diverse università, è stato anche ministro della pubblica istruzione, ok? Presieduto alla Società di Linguistica Italiana. Ecco, lui in questo link ci parla delle indagini comparative che sono state fatte nei paesi industrializzati, diciamo, per studiare i livelli di lettura e poi conoscenze scientifiche, matematiche, di soluzione dei problemi, eccetera. Allora, qui in particolare si guarda i risultati dell'indagine PIAC, Program for International Assessment of Adult Competencies, che tra l'altro io adesso ho anche inserito sul Moodle, ok? Vediamo se guardiamo oggi, domani c'è anche un test, quindi potete provare, se vi va di provare a farlo. Anche il brivido di vedere a quale livello ci situiamo. Vediamo se devo andare avanti e indietro. Tullio De Mauro ci parla dei risultati PIAC con scoramento, come potete immaginarvi, d'accordo? Allora, scoramento perché? Perché trovo questa ricerca che viene ripetuta qualche volta, ma non è fatta sufficiente. Allora, le competenze degli adulti, mi pare di aver messo, ecco, questo è riassuntivo. Allora, competenze degli adulti, poi appunto vedremo un test per capire cosa chiedono, no? Quali sono i livelli di competenza che vengono richiesti. Comunque, allora, risulta questo, che c'è un gap dell'Italia rispetto agli altri paesi partecipanti nelle competenze alfabetiche, cioè la literacy. Il punteggio medio degli adulti italiani tra 16 e 65, e cioè 16 finisce l'obbligo, ok? 65 si va in pensione, quindi il periodo, diciamo, del lavoro, no? Dell'essere attivo nei confronti della società, questo, no, vuol dire da 16 a 65, perché poi anche la ricerca PISA si rivolge ai quindicenni, le ricerche INVALSI, che sono quelle più famose, più diffuse, invece riguardano tanti livelli di età. Ma insomma, dopo PISA c'è PIAC, queste sono le persone attive nella società, quelle che lavorano, quelle a cui ci rivolgiamo, no? Che in alcuni casi hanno finito l'obbligo scolastico, potrebbero essere già impiegati. Allora, i risultati dell'indagine PIAC evidenziano un gap dell'Italia rispetto ad altri paesi partecipanti, non siamo soli, nelle competenze alfabetiche, cioè literacy, il punteggio medio degli adulti italiani è pari a 250, ma la media OCSE dei paesi partecipanti è 273, ok? Quindi noi abbiamo una media più bassa, vabbè, significativamente inferiore. Nelle competenze matematiche va meglio, cosa direste voi? No, anche qui il punteggio medio degli adulti italiani è 247, quindi un pochino più basso, ma pochissimo, che però è più basso e significativamente inferiore rispetto alla media OCSE dei paesi partecipanti all'indagine, 269. Allora, quindi questa è in media, poi voi sapete la media non è che sempre è così significativa, e qui si tenta si tenta un'analisi un pochino più approfondita, facendo cosa? Distinguendo 5 livelli di alfabetizzazione nella literacy e nella numeracy, quindi capacità di usare i numeri. 5 livelli, un livello minimo di analfabetismo totale, un secondo livello problematico e poi ci sono altri 3 gradi di crescente capacità. Allora, che cosa si propone qua? Che il livello 1 e 2 siano veramente bassi, no? quasi incapaci di leggere, e invece gli altri 3, no? Sempre meglio, funziona meglio, eccetera. E cosa si è visto? Che in Italia il 70% della popolazione si colloca sotto i primi 2 livelli. Soltanto un po' meno di un terzo della popolazione ha livelli di comprensione della scrittura e del calcolo dal terzo livello in su, che si dice sono il minimo indispensabile per orientarsi nella vita in una società moderna, d'accordo? Quindi, questa indagine, PIAC, torno qua, ecco, si collocano, vedete, in maggioranza a livello 2, sia nella literacy, il 42%, che nella numeracy, il 39%. Livello 3, o superiori, è raggiunto dal 29,8% della popolazione in literacy e dal 28,9% nella numeracy. Livelli più bassi, quindi livello 1, circa il 30%. Allora, c'è un terzo, ok? Un terzo della popolazione che ha livelli molto bassi di lettura e livelli molto bassi nella capacità di utilizzare. Nella capacità di utilizzare i numeri, diciamo. E questo, insomma, come potete capire, ci pone qualche problema nel gestire quindi il rapporto con le persone. Aggiungerei a questi risultati PIAC altri particolari. Beh, insomma, se avete tempo, provate a fare il test. Possiamo provare anche a farlo insieme. Sì, prova a farlo insieme. Volevo solo dire, rispetto ai risultati, cosa è di notevole? Beh, c'è una differenza regionale, nord-sud, eccetera, come sempre. C'è un effetto positivo dell'istruzione, cioè chi va a scuola più a lungo ha risultati migliori, beh, insomma, almeno la soddisfazione. C'è una difficoltà rispetto alle competenze delle persone migranti che prima vengono in Italia, più risultati buoni hanno, però hanno delle difficoltà anche chi è già nella seconda generazione, no? Delle difficoltà simili. Quindi concludiamo, lasciamo in sospeso e domani riprenderemo cercando di capire quali sono gli interventi che possiamo fare. Ora faccio un tentativo di tornare, non capite perché sono su Wikipedia, però non importa, in realtà io vorrei andare sul nostro corso e vorrei andare in questo link dove vi fanno un esempio del tipo di test che viene fatto. Vedete, dati in Italia, parla di questa Program for International Assessment, eccetera, e vi danno, appunto, vi dicevo, il test per capire, no, che domande si fanno. Allora, quindi qua io vado sul sito della OECD e in questo sito troverò informazioni su questo programma di analisi e poi trovo anche un film che mi spiega tutti i risultati e poi ancora ho delle pubblicazioni, quindi se sono interessata all'argomento trovo tantissimi dati informativi interessanti. E poi ecco, finalmente qui vedo che posso fare anche il test. Lo iniziamo, d'accordo? Lo iniziamo e andiamo, vediamo finché, allora trovo il mio, ecco, italiano, visto che funziona il demo, ma tanto ci va bene, perché l'altro valuterebbe anche noi, no? E invece è chiuso, invece il demo mi consente, prima mi fa un po' di domande generali e poi mi fa delle domande, ecco. Allora, vediamo un po', benvenuto, premi invio. Allora, prima di iniziare i test di PIAC, formazione e competenze online, rispondi alla seguente breve serie di domande di carattere generale. Va bene, fai clic, ecco, avanti, era rimasto. Qui, insomma, sull'usabilità del sito gli si potrebbe dire qualcosa. Quanti anni hai? Allora, diciamo che io sono una persona che è andata in pensione, quindi ho 67 anni. Donna, quindi forse non ha neanche lavorato. Qual è il più alto grado di istruzione che hai conseguito? Vediamo. Istruzione, medie, ho fatto le medie. Sei nato in Italia? Sì. Quale lingua hai imparato per prima a casa e comprendi? Italiano, facciamola semplice. Quale delle seguenti opzioni descrive meglio la tua attuale condizione lavorativa? Ecco, io sarò a questo punto pensionata, inoccupato. Grazie. Che mi chiede di fare. Allora, unità 1, domanda 1. Anche aspettate, che cerco di. Voi vedete bene, io insomma. Allora, questo qui è il materiale che io devo leggere per rispondere alla domanda. Quindi la domanda è, osserva la pagina web assistente amministrativo ufficio di Mass Media. Fai clic su uno dei link presenti nella pagina per rispondere alla seguente domanda. La domanda è questa. Chiara vorrebbe lavorare per Mass. Ah, qui vedo che c'è Mass. Mass Media, ma la posizione di assistente amministrativo di ufficio non è adatta a lei. Dove può trovare altre opportunità disponibili presso Mass Media? Ok, quindi io devo farmi una buona rappresentazione della domanda, ok? La domanda mi dice, io vorrei lavorare per Mass, ma questo primo offerta non va bene e voglio vedere se trovo altre opportunità sempre presso Mass. Allora, dovrò andare a vedere se trovo qualcos'altro. Vado giù. Allora. Ma questi sono sempre di Mass? Vedete, non è banale, no? Allora, qui, assistente amministrativo ufficio, Mass Media, è ok. Lo dico, vabbè, no, non lo posso fare perché non so fare certe cose. E allora? Ma queste sono altre ditte, quindi dov'è che trovo un'altra offerta di Mass? suggerimenti, dove clicco, operatore macchine, organizzazione cooperativa, ma sono altre, no? Cioè se io voglio stare sempre lì, dove le trovo le altre opportunità disponibili? Boh, vabbè, sbaglio, vado qua. Ah, niente. Ah, posso tornare indietro, mia. Qui, dice lei. Assistente amministrativo ufficio. Allora, mi dice che cos'è, cosa bisogna fare. Quindi devo leggere molto di più, diciamo, rispetto a quello che ho fatto, no? Però... qui che c'è scritto, vediamo se riesco a spostare. Allora, mi candido per il posto, stampa, corsi di formazione, ma non saprei come cavarmela. Mi candido per il posto che c'è scritto. Per il posto, ma quello lì o un altro? Questo è no, ecco, vedete? Altre offerte in questa azienda. Giusto, grazie. Che stress. No, va bene, vado alla domanda successiva. Cioè, è un po' tricky, no? Mi nasconde. Fa appello al fatto che io non ho voglia di leggere tutto. No, quindi cerco di cavarmela. Non avevo risposto. Vabbè, qui mi dà la spiegazione. Livello prova, literacy livello 2. Allora, il fatto che io non sono riuscita a rispondere, probabilmente gli fa dire che io sono di livello 1. Cattivo, no? Cioè... le prove a questo livello possono avere un lieve grado di complessità ed essere caratterizzati da una certa varietà di testi. A me sembra abbastanza complesso qui, ma appunto perché uno poi deve leggere tutto. Vediamo un'altra domanda. Allora, qui bisogna leggere l'articolo. Ecco, e poi bisogna anche guardare i grafici, d'accordo? Facciamo ancora questo. Allora, leggi l'articolo sul divario tra uomini e donne. Seleziona la frase nell'articolo che risponde alla seguente domanda. Questo forse è più semplice, no? Perché c'è un search. Devo trovare la risposta a questa domanda. Stando all'articolo, qual è stato l'impatto dell'innalzamento del grado di istruzione nel corso degli ultimi 50 anni? Ok, l'impatto dell'innalzamento. Dunque, volete, ce la leggiamo da soli oppure la leggo a voce alta? Vediamo chi trova la risposta. Secondo me l'innalzamento del grado di istruzione ha generato metà della crescita del PIL. Questa è la risposta. Ha generato metà della crescita del PIL. Poi dà anche altri particolari. Quindi è questa la risposta. Però poi devo leggere anche altre cose. continua, però dopo non mi sembra che risponda alla domanda. A meno che non ci sia un'altra domanda dopo. Ok. Qual è stato? Non so dove devo rispondere. Adesso mi copio questo. Cerco di andare avanti. Come? No. Come si fa a rispondere, caro? Non lo so, ora può darsi che dipenda da come vedo le cose qui, no? Magari facciamolo offline e ci scambiamo i nostri commenti domani quando ci incontriamo nuovamente, perché non so come rispondere, evidenziare. Quindi va bene, ho evidenziato. Vabbè, mi sa che è finito qui il mio tentativo. Bene, per il momento semplicemente dico che, insomma, non è banale rispondere, no, a queste domande. Non è banale anche perché richiede di capire come gestire il computer, come andare avanti, cosa fare, no? Cioè non è come avere 3 domande su un pezzo di carta e prodursi. Qui ci sono tanti aspetti, non c'è soltanto il non capire, c'è anche il non saper gestire il computer, le risposte. Quindi chiediamoci sempre quante sono le variabili che sono in questione quando si fanno questi tipi di indagine, no? Cioè, poi ci danno dei risultati, no? Così, clic, l'Italia c'ha, quanto avevamo detto qui? Avevamo detto, l'Italia ha 240 e l'Europa 260, chissà però poi dopo quali sono le variabili effettive, ma non per negare valore all'indagine, anche invece interessante, importante sapere, però ecco che tutte le volte che c'è una valutazione di questo tipo bisogna anche analizzare bene come sono costruite le prove, come sono valutati i risultati. E allora, quindi, io penso che abbiamo fatto una certa, come direbbe qualcuno, e quindi ci salutiamo e ci rivediamo domani. Io vi ringrazio per la partecipazione. Andiamo a fare il test e vediamo come ce la caviamo, in modo da, insomma, chi riesce, no, così. Ce lo raccontiamo domani. Comunque è andata benino oggi, non si è bloccato quasi mai, voglio farlo notare. Bene, grazie. Dopo metto, ora tra poco metto il link all'incontro di domani. Arrivederci, grazie a tutti.